settimane di festa, l'ordinario apparato offre pane tostato, bianco e bruno, riccioli di burro appoggiati sull'argento, confettura di 9 frutti, miele e castagnata, 8 tipi di pasticceria culminanti in un croissant inimitato, 4 torte in tinte diverse, coppa di panna montata, frutta di stagione sempre tagliata con geometrica simmetria, esposizione di rari frutti esotici, uova di giornata esibite in 3 differenti tempi di cottura, formaggi freschi più un formaggio inglese detto Stilton, prosciutto del fattore a fette sottili, cubetti di mortadella, frutta cotta nel vino rosso, biscotti di meliga, pastiglie digestive all'anice, ciliegie di marzapane, gelato di nocciola, un bricco di cioccolata calda, praline svizzere, liquirizie, arachidi, latte, caffè. Il tè è detestato, la camomilla riservata ai malati. Si può comprendere allora come un pasto dai più ritenuto un veloce abbrivio della giornata sia invece in quella casa procedura complessa e interminabile. La prassi consueta li vuole a tavola per ore, fino a sconfinare nell'area del pranzo, che infatti in quella casa non si riesce mai a fare, come in un'italica imitazione del più altolocato brunch. Solo alla spicciolata, ogni tanto, alcuni si alzano per poi riapparire a tavola parzialmente vestiti o lavati, le vesciche svuotate, ma sono dettagli che a malapena si scorgono. Perché alla grande tavolata, va detto, accedono i visitatori del giorno, parenti, conoscenti, postulanti, fornitori, eventuali autorità, uomini e donne di chiesa, ognuno con il suo argomento. È prassi della famiglia riceverli lì, nella corrente della torrenziale colazione, per una forma di esibita informalità che nessuno, nemmeno loro, sarebbe in grado di distinguere dal massimo dell'arroganza, cioè ricevere la gente in pigiama. La freschezza del burro e il mitico punto di cottura delle crostate inclinano comunque alla cordialità. Lo champagne sempre in ghiaccio e proposto con generosità basta da solo a motivare la presenza di molti. Per cui, intorno alla tavola delle colazioni, non è raro vedere decine di persone simultaneamente, pur essendo in famiglia giusto 5, e in realtà 4, ora che il figlio maschio è nell'isola. Il padre, la madre, la figlia, lo zio. Provvisoriamente all'estero, nell'isola, il figlio maschio. Si ritirano infine nelle loro stanze verso le 3 del pomeriggio e in mezz'ora ne escono splendidi, di eleganza e freschezza, come tutti riconoscono. Le ore centrali del pomeriggio le consacriamo agli affari, la fabbrica, i poderi, la casa. All'imbrunire il lavoro solitario, si medita, si inventa, si prega, o le visite di cortesia. La cena è tardiva e frugale, consumata alla spicciolata, senza solennità. Già dimora sotto l'ala della notte, così tendiamo a tirarla via, come un inutile preambolo. Senza salutarci andiamo poi all'incognita del sonno, ognuno esorcizzandola a modo suo. Da 113 anni, va detto, tutti sono morti di notte nella nostra famiglia. Questo spiega ogni cosa. In particolare quella mattina, l'argomento era l'utilità dei bagni di mare, su cui il monsignore, spalettandosi in bocca panna montata, nutriva delle riserve. Ne intuiva una qualche evidente incognita morale, senza osare peraltro definirla con esattezza. Il padre, uomo bonario e all'occorrenza feroce, lo stava aiutando a mettere a fuoco la faccenda. «Sia gentile, monsignore, mi ricordi dov'è che se ne parla precisamente nel Vangelo?» Alla risposta evasiva fece da contraltare il campanello dell'ingresso, a cui tutti offrirono misurata attenzione, trattandosi ovviamente dell'ennesima visita. Se ne occupava Modesto, che tuttavia aprì e si trovò davanti la sposa giovane. Non era attesa per quel giorno. O forse sì, ma se n'erano dimenticati. «Sono la sposa giovane», dissi. «Voi», annotò Modesto. Poi guardò attorno stupito perché non era ragionevole che fossi arrivata da sola, e invece non c'era nessuno, a perdita d'occhio. «Mi hanno lasciata in fondo al viale», dissi. Avevo voglia di contare in pace i miei passi e appoggiai la valigia a terra. Avevo, come era stato convenuto, 18 anni. «Non avrei davvero nessuna riserva a mostrarmi in spiaggia nuda», stava intanto enunciando la madre. «Visto che ho sempre avuto una certa inclinazione per la montagna». Molti dei suoi sillogismi erano infatti imperscrutabili.
«Potrei citare almeno una decina di persone», proseguiva, «che ho visto nuda».